cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
No, 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 ma è vero.
E invece sì. E invece sì,
sento
caro
la voce,
mio.
Sento la voce, forse è tornata. Mi giro, anzi, è tornata. Ciao Chiara, che piacere rivederti.
Ciao, buona giornata a tutti, bentrovati, bentrovati.
Ma ti vedo anche un po' abbronzatina.
Troppo poco per essere stata via 2 settimane, effettivamente, ma io sono una che protegge la mia pelle.
Sì, in che
quella
modo?
Quella dei miei figli.
Con la Nutella? Con la Nutella, perché ti...
Quella se, se mi spalmassi di Nutella ti giuro che mi brucierei lo stesso, perché dopo 30 secondi me la sarei portata via tutta. No! No, io proteggo la mia pelle dal sole con la crema protettiva, mi espongo,
certo.
Espongo me stessa e i miei figli nelle Bravo. Ore meno calde della giornata. Non come qualcuno che, capito, fa bruciare i figli sotto il sole come se niente fosse, capisci?
Io ho anche quel record lì, sì, mi vanto alla tenera età, alla mia tenera età, di aver bruciacchiato l'unico figlio che ha a disposizione nell'unico giorno di vacanza che ho fatto. Ti sei comportata bene? Hai mantenuto il distanziamento con gli altri villeggianti?
Ho tenuto il distanziamento dalle cicale, dai grilli, dai ragnetti.
No, ma tu eri in spiaggia, milioni e milioni di persone.
Non c'era né
su, no, no. Solo tu.
C'eravamo l'isola deserta, ahimè purtroppo per l'economia non solo di Rodi, ma della Grecia,
certo.
È stato, perché ovviamente chiaro che godersi, farsi la vacanza con pochissima gente è rilassante per chi si trova in quel momento sul posto, come la sottoscritta che non vado certo in Grecia abitualmente per la movida, però un dramma per il paese che praticamente non ha vissuto la stagione estiva, quindi con tutti i drammatici risvolti che anche noi in Italia conosciamo bene. Però nonostante il distanziamento sociale più che assicurato, mi sono sottoposta al tampone.
Volevo dire proprio questo. Noi in esclusiva oggi presentiamo il tuo tampone, l'esito sì. del tampone negativo, sperando che funzioni, perché non so se hai notato, mi dai l'assist.
Sì?
Tu sei la... No, intanto è tornata la padrona. Ufficialmente non sei la direttrice, la vice direttrice, i ragazzi
Ma
ti
sì.
chiamano la padrona.
Ma...
Torna... Quando torna la padrona?
Ma sì, ma perché...
Cosa fai, la cresta essere, sull'affitto?
Essere direttore è un pro forma, di fatto poi come nelle migliori famiglie italiane, e questa
esatto.
era di Bianconera,
chi
è
comanda?
Una famiglia, chi comanda sono io, mi
chi
sembra evidente, mi
assolutamente
sembra ovvio,
sì. Quindi. Lei mi ha certificato la sua negatività, persona positiva ma negativa al controllo del tampone, cioè praticamente c'eri solo tu.
Ma no, no, lì in aeroporto a Malpensa c'era un po' più di gente perché arrivavano da vari voli, quindi si veniva testati tutti, ma no, sicuro, perché ho letto tutta la trafila, la papocchia c'è scritto che il test è affidabile al 95%.
95%, quindi, infatti quel 5% l'abbiamo verificato, l'hanno verificato sulla loro pelle i giocatori del Genoa, perché attenzione, è ufficiale, dopo le notizie che avevamo già dato ieri, i nuovi test hanno confermato i 14 positivi al Covid. Quindi in giornata si dovrà decidere assolutamente per il rinvio della partita Torino-Genoa, prossimo turno di campionato, però attenzione, alla luce del fatto che il Napoli è stato l'avversario del Genoa, forse quella partita, senza sapere né leggere né scrivere, non so cosa ne pensa la padrona qui al mio fianco, rientrata, ma che bello, sono emozionato. Di solito mi giravo e mi rattristavo,
che
vedevo
tristezza,
quella poltrona
vuota
e già immaginavo magari qualche selezione nuova per... Per prendere
nuovi volti,
nuovi
per,
volti
Radio
per Radio Bianconera.
Invece penso, sono tornata io.
E sognavo, sai come si fa? Ho detto, magari qualcuno che esce dalla casa del Grande Fratello vorrà...
Tipo la Gregoracci,
tipo, ce ne sono tanti.
Ti piacerebbe fare cose di calcio con la Eli?
Si dice cose di calcio? Cioè, si può parlare di tutto, no?
Beh, ragazzi, se ritorno io, ritorno ufficialmente anche a cose di Chiara. Quindi
no,
non vi aspetterete
no.
mica che stiamo qui per 120 minuti
per
parlare solo di calcio.
E di
che
COVID.
Barba dopo un po'.
No, infatti,
parliamo anche di cose di Chiara, scusa.
Comunque, sei tornata, ce ne siamo accorti, però questo programma rigorosamente torna ad essere un programma, visto che il campionato è ripreso. Dovremo capire se eventualmente andrà stoppato, perché attenzione alle dichiarazioni della sottosegretaria Zampa. Il campionato va sospeso, il protocollo è molto chiaro. Questo aveva detto nelle ultime ore, ha già rettificato, perché qui, pur di far andare avanti la baracca, ecco, Lega e FIGC probabilmente l'hanno bacchettata, non con Alessandra Bacchetta, che resta a nostra totale disposizione il giorno dopo le partite fuori casa della Juventus. Mm-hmm. Come si è comportata bene, devi sapere.
Lo immagino.
Dopo la sfida con il Crotone. Intanto serve buon senso, dice Preziosi, il presidente del Genoa. Per me il buon senso avrebbero già dovuto mostrarlo nel rinviare Napoli-Genoa, e non lo dico perché il Napoli batte 6-0 il Genoa e mi preoccupo dell'andatura del Napoli. Mi sembra di aver capito meglio il perché di quel pesante risultato tennistico. Cioè c'era un Genoa che è salito sull'aereo e forse barcollava uno, barcollava l'altro, no? Tutto è partito da Perin, che ha portato il virus, il contagio, frequentando della gente fuori lo spogliatoio. Quindi, tanto per essere chiari, il tampone, se Chiara l'ha fatto domenica, giusto?
Sì.
Quando mi hai scritto. Poi temevi di stare altri 2-3 giorni, 14 giorni. Cosa sarebbe capitato?
Un dramma. No, non farmici pensare.
Io speravo di stare 14 giorni a casa,
lo so.
Ho tentato di mandarti all'università di Perugia a far taroccare il documento, no?
Non so se io ce l'ho il
essere
in grado.
Italiano?
Sì, non so se sarei in grado di superare il...
In 12 minuti no, neanch'io, in 12 minuti neanch'io, devo essere sincero.
Forse no, non lo so.
Però detto questo, nuovo test conferma la positività per 14 tesserati, però quello che lascia perplessi è la sottosegretaria Zampa, cioè o questo paese si convince, avendo fatto comunque meglio degli altri, e ripeto, non voglio fare polemiche, non voglio fare politica, ricordo quando scenderò in politica col marchio di Radio Bianconera, non votatemi. No, non votare, voglio zero voti quando deciderò fra 70 anni di fare il sottosegretario di Radio Bianconera. Il campionato va sospeso, se dice quello la legge dovrebbe essere fermato, quantomeno Lega e FIGC dovrebbero decidere qual è il protocollo, cioè dire numericamente se una squadra ha X giocatori positivi va fermato, più di 7, meno di 7, non lo so, un po' come è capitato dalle altre parti. È anche vero che noi in Italia con tutte queste precauzioni stiamo funzionando un po' meglio, ma il discorso è preventivo. Speriamo di non franare fra qualche settimana di fronte a un problema che non riusciamo più a gestire. Decidiamolo prima. Se vuoi sapere la mia, l'ho detto ieri, così ti faccio il riassunto delle puntate precedenti, l'idea è quella di formalizzare i playoff e playout. Deciderli già adesso, no? Come per dire, se andassimo a bloccare il campionato. Però intanto... un discorso che vola in aria.
Cioè, li formalizzeresti nel senso che li metteresti lì in cantiere nel caso in cui, oppure sì, procederesti sì, sì, direttamente con dei playoff e playout a prescindere da come evolve la situazione?
Li metterei in cantiere perché so che la situazione è lì al limite, è lì al limite. Anche perché ricordiamo, il Napoli si e ne parleremo oggi, quindi ci collegheremo. Oggi passeremo un'oretta nella città di Napoli e così cercheremo di capire anche meglio qual è la percezione di un grande avvocato di Napoli, tifoso della Juventus, e un bravo, promettente giornalista di una redazione di un sito del Napoli. Naturalmente cercheremo di capire gli aspetti positivi di questa buona partenza del Napoli, ma soprattutto quello che potrebbe essere l'evolversi della situazione alla luce dei tamponi a cui si è già sottoposto il Napoli e che rifarà domani. Partiranno per Torino, si giocherà Napoli e Juventus-Napoli? Chi lo sa, diceva una vecchia canzone di Corrado, no? Qualcuno del genere, Bruno Lauzi, non Corrado.
Allora, io nel frattempo ne approfitto per ricordarci, visto che ci scrivete, anche tutte le modalità per ascoltarci in tutta Italia, in tutto
Sai
il mondo.
Sai, Chiara, che non l'ho detto una volta in questi 15 giorni.
Lo so, immagino, ma è per questo che iniziano a perdere. Aspetta, non sappiamo più dove ascoltarvi, dove siete, chi siete, sì, ma quanti siete, perché non c'ero io a ricordare tutte le coordinate giorno per giorno. Allora, siamo in streaming su Radio Bianconera, siamo sulla nostra applicazione da scaricare, disponibile per tutti i dispositivi mobili, così ci potete ascoltare in qualunque parte del mondo, e poi siamo sul bouquet di Sport Italia, e dalle 13 alle 15, quindi in queste due ore, tutti i giorni, da lunedì alla domenica, siamo anche in TV, in chiaro, in nazionale, sul canale 68 BOM Channel.
Non siamo in replica con la D'Urso, che sembra a un certo punto che dicessi no. Con la D'Urso, no.
No.
Pagina Facebook, no. Solo, devi sapere, Chiara, la grande novità, solo la prima mezz'ora ci possono seguire con questi temi che lanciamo sulla nostra pagina Facebook, poi sganciamo il segnale. Grazie al tecnico operativo di oggi, al di là del vetro c'è anche Filippo che ci saluta in maniera maestosa, guarda, guarda con quale eleganza. Vedi. E poi direttamente cliccando, passando, ponticellando, si direbbe tecnicamente, no? Con, tra gli elettricisti ovviamente, sulla nostra app, che resterà poi il vero modo gratuito per ascoltare Radio Bianconera, l'unica che vi ascolta, l'unica che vi racconta la Juventus 24 ore al giorno con tante novità da questo nuovo campionato, da questa nuova stagione.
E al 340 5425 324 invece arrivano i vostri messaggi, WhatsApp, note audio, ne abbiamo una da ascoltare.
Ciao Chiara, ciao Antonio.
Ciao.
Mi sei mancata tantissimo. Bentornata.
Grazie.
Da Desiree. Ciao.
Ah, Desiree ha chiamato solo per dire che ti sei mancata.
Sì.
E quando sono mancato io non ha chiamato Desiree. Desiree, non mi sei piaciuta oggi. Più gli altri giorni quando intervenivi incominciavo a ricordare la tua voce.
Ci saranno un sacco di cose di calcio, un sacco di cose di Chiara, Desiree, te lo prometto per tutta questa
oggi
annata.
Sembri un po' Pippi Calzelunghe nel ricordare il tuo ritorno. Non tutti, ci scrive un ascoltatore, si definisce direttore di Radio Bianconera, sono contenti di questo tuo ritorno.
Chi si permette di
il
dire?
Il direttore di Radio Bianconera, no. Ha scritto adesso al nostro numero che non vedo più, no? Perché il nostro tecnico ci ha rimpicciolito i caratteri. La trattativa, attenzione, Chiesa non molla e la Juve neppure, ma decide Douglas Costa. Dovete spiegarmi come mai, la prima cosa che mi ha detto Chiara, ma Antonio, sono stato via 2 settimane e mezzo, sembra una vita, effettivamente sembra una vita.
Cioè, sì, sì,
queste
è vero.
Mura si sono svuotate.
Due settimane? No,
non c'è più, non
due
c'è...
settimane senza seguire il calcio. Adesso sono rientrata proprio con quella sensazione di ma cosa è successo?
La
Juve... Non ho visto la Juve giocare, non ho visto giocare nessuno. Gioca bene, gioca male, come sono andate queste partite? Ogni tanto leggevo delle cose, ero lì che aspettavo Dzeko Suarez è arrivato Morata.
Mamma mia, ti abbiamo mandato così. A Roma. Non ti rimborsiamo il biglietto per Roma, perché non è servito mandarti, quindi sei andata per fatti tuoi. stasera tre recuperi, cara Chiara. Ti ributto io dentro la mischia.
Dai.
Del calcio. Stasera tre recuperi perché la prima giornata non si era conclusa, quindi
sì.
C'erano tre recuperi per questo turno infrasettimanale per 6 squadre. In campo Benevento-Inter, Lazio-Atalanta, Udinese-Spezia. Quindi vedremo già Inter, Lazio e Atalanta, cioè vedremo già, hanno già giocato, ma rivedremo loro tre, quantomeno, e anche le altre squadre, che sono quelle che poi sono arrivate alle spalle della Juventus nell'ultimo campionato. Mercato, -6 alla chiusura, Chiesa vicinissimo! Quante S ci mettiamo? O finali? Sbilanciati.
Io, no,
a chi lo chiediamo oggi? A chi lo chiediamo?
Chiediamo all'avvocato De Frede?
No, chiediamolo poi a...
Lo chiediamo cioè, poi a Nicolò
no, l'avvocato De Frede. L'avvocato De Frede è lì con i testi, cioè lì con le
col
sentenze, col codice civile.
Sotto un braccio,
con
il penale sotto l'altro.
Sì, 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 me lo immagino, grande,
no.
Grosso. Che
non so se credere a Chiesa, no? Vicinissimo. Sinceramente a questo punto non me ne vogliono, non credo più a nessuno. Perché ci tenete lì, così ci prendete per il naso, arriva questo, arriva quello, poi alla fine non arriva mai nessuno o ne arriva un altro. Che fino a quel momento non è mai stato nominato.
No, il problema...
Vedi Morata, quindi che ne so io se arriva Chiesa.
Infatti lo chiederemo poi al nostro esperto nella seconda ora, a Ceccarini, che ti ha definito la principessina dov'è, poi voglio vedere la tua risposta. Intanto, sai qual è il vero problema? Me lo accennavi tu così, involontariamente, casualmente.
Mm-hmm.
Ma la Juve, Paratici, non ha venduto nessuno, sostanzialmente.
Sì.
Chi se n'è andato ha accettato di andare.
Sotto quel punto di vista lì non è cambiato nessuno.
Assolutamente.
Allora.
E poi Covid, campionato a rischio, quantomeno Torino-Genoa, a rischio quasi, cioè... Possibile il rischio anche per Juve-Napoli, ma anche il campionato, stando un po' alle dichiarazioni, al protocollo in questo momento in atto. 14 positivi al Genoa, test per il Napoli che verranno rifatti è domani. Però è tempo di parlare.
Allora, approfittiamo della presenza di un avvocato.
Perfetto.
Per chiarire tutti gli aspetti giuridici di questa situazione. L'avvocato Roberto De Frede. Avvocato, buongiorno, ciao, benvenuto.
Buongiorno, bentrovati. Finalmente un tocco di rosa nella trasmissione, il colore originario della nostra squadra, quindi
guarda come Bravo. Come introduce il tema, come
ho
sono
elegante. Ho tenuto dice sì, il colore del Palermo, perché il Palermo ha la maglia rosa, che non, sì. Mi, non giocava con la maglia
sì,
rosa.
Anche chi vince il Giro
d'Italia. Anche il Giro d'Italia.
Mi scusi, avvocato, è tornata adesso, l'abbiamo ripresa, superato il test. Non quello
promossa,
d'italiano,
promossa.
Non quello d'italiano, è un B0 ancora.
È un B0.
Parla ancora in greco. Invece quello lei, avvocato, mi dica come vive queste ore, questa settimana d'attesa di Juve-Napoli, in quel di Napoli da tifoso della Juventus?
Ma lo vivo come l'ho vissuto in tanti anni, insomma, con molta tranquillità e con molta serenità. Il problema quest'anno è questo problema virus, insomma, ecco, il fatto che sia stata giocata questa partita con i 14 del Genoa contagiati mette un po' a rischio, o quantomeno, come al solito, se si giocherà, il Napoli probabilmente, se avrà positivi, giocherà con una squadra ridotta, e questo è, sportivamente parlando, è un problema, no? È giusto che non sia, non dovrebbe essere così, da un punto di vista agonistico. Però noi sappiamo che veniamo da una situazione tragica, le conseguenze di una situazione tragica sono quantomeno altalenanti, quindi purtroppo lo sapevamo che questo campionato sarebbe stato un campionato strano, un campionato non regolare, tra virgolette, ma non per colpa di imbrogli o cose simili, ma per colpa di questa situazione devastante. E pare che ci siano delle regole di presenze, o meglio di assenze positive, quindi se ci sono più di un tot di positivi la partita non si gioca, come probabilmente quella di Torino-Genoa, e mentre invece se ci sono meno positivi del previsto la squadra dovrebbe andare in campo.
Però lei mi insegna che dovrebbe essere decifrato in modo inequivocabile dai testi, dal protocollo. Qui invece forse ci arriveremo a quel protocollo. Allora mi chiedo, lei giustamente, tu caro avvocato, amico Roberto di Radio Bianconera, io non ho sentito parlare però in maniera così chiara anche di pseudo campionato falsato, no? Tra virgolette, quando il Napoli ha battuto 6-0 il Genoa. A mio avviso già quella era una partita da sospendere, da rinviare, non solo di 3 ore. Cosa ne pensa?
Allora, io penso che proprio questo anno la parola falsato dovrebbe essere messa un po' in cantiere. Sì,
per tutti, però, credo... per tutti, avvocato, volevo arrivare
assolutamente,
qui. Cioè, mettiamoci d'accordo. O è falsato sempre o non a gare alterne?
Allora, parliamoci chiaro. Se si fosse giocata Genoa-Juventus, probabilmente ora starebbero tutti a dire... chissà, ora non dovrebbero giocare perché la Juventus, mentre invece se fosse stata un'altra squadra subito ci sarebbe stato il problema, eccetera eccetera. Questo anno dovrebbe essere per tutti di silenzio sulla parola falso, falsità e tutte le parole sinonime di questi qua, perché altrimenti non si arriva ad una soluzione, non si fa niente. Certo, il problema purtroppo è mondiale, e quindi tutti devono passare una bella mano sulla coscienza per non aggravare una situazione già fortemente pugnalata, diciamo così, ecco, non per colpa nostra, per l'amore di Dio, per colpa di questo virus. Quindi proprio questo anno dovrebbe essere un anno di serenità, assolutamente. Quindi sicuramente l'uguaglianza per tutti in questo anno un po' di più. Ecco, se fosse possibile, un paradosso, un po' più uguali per tutti, tutte le decisioni devono essere uguali. Quindi sicuramente sì, Napoli-Genoa, e se io fossi preziosi direi, signori cari, avete giocato contro i moribondi, insomma, è chiaro, 6-0 è pure poco, ecco, quindi sicuramente.
Ma lei sta parlando da PM o da avvocato difensore?
Io sto parlando da tifoso, o meglio da amante dello sport, e credo amante del buonsenso, perché come dicevamo anche nel mese di marzo, aprile, maggio, giugno, eccetera eccetera, io molto spesso in qualche messaggio inviato a te, alla redazione, o anche insomma qualche mio intervento, ho sempre usato questa questo termine di buonsenso in tutte le i miei interventi, perché credo che in uno stato di emergenza, in uno stato di pandemia, credo sia la cosa più importante da fare, agire con buonsenso e prendere decisioni con buonsenso, nelle piccole e nelle grandi cose. Quindi nelle piccole cose o nelle grandi potrebbero essere quelle dello sport, quelle del calcio, fino ad arrivare a quelle della politica, della sanità, eccetera, eccetera. Quindi il buonsenso. Quindi se in questo caso c'è una pseudo regola, una mezza regola che dice che se in una squadra ci sono X calciatori positivi e si può giocare, si gioca quella partita senza commentare, senza dire niente. Se si supera invece il numero di positivi non si deve giocare, perfetto, non si gioca, ma l'altra squadra pure deve rimanere in un sereno silenzio per dire: è così, siamo conseguenza quest'anno di una situazione devastante, quindi ringraziamo il Dio del forse si gioca. Io ringrazio già il forse.
Bella questa sintesi, situazione. Forse si gioca, Chiara, quindi mi raccomando, forse si gioca, tieni pronta. E staremo a vedere. Ti piace Chiesa, avvocato? Parliamo di mercato, perché qui siamo a meno 6 giorni in uscita.
Chi manca? Quanti se ne devono andare?
Allora,
chi deve arrivare?
Manca, io lo sto dicendo da un po' di tempo, manca un signor centrocampista, questo è sicuro. Chiesa, sinceramente, mi piaceva più Enrico Chiesa, ecco, a dire la verità,
che il, cioè, papà, il procuratore, esatto. Quindi adesso esatto, ti piacerà esatto. Meno perché chiede tanto,
probabilmente anche per questo. E Chiesa è un buon giocatore, ma ne abbiamo tanti, insomma. Io penso che ci manchi uno al centro, il famoso Pogba. Ora non sarà Pogba, sarà zio Sam, ma comunque ci manca un calciatore al centro del campo e che fa reparto. Ci manca il calciatore che fa reparto. E il centrocampo è fondamentale perché aiuta l'attacco e la difesa, questo non lo dico io, lo dicono da 100 anni quelli che si occupano molto meglio di me di calcio, e manca. In uscita, dovremmo fare una bella pulizia in uscita. Quindi,
però qui i giorni si accorciano, il numero di quelli che in uscita sono tanti, e ce lo scrive anche Stefano da Vicovaro. Una cosa che mi dà fastidio è che per il secondo anno il nostro mercato è bloccato per i giocatori che non si riescono a vendere. Un problema un po' di tante squadre, però effettivamente ce lo stiamo trascinando. Qualcuno dice da quando non c'è più Marotta. Lei cosa pensa? Tu cosa pensi, avvocato?
Allora, quest'anno ce lo stiamo trascinando come un po' tutti per la conseguenza famosa della situazione di cui sopra. Quindi su questo non c'è dubbio. Sicuramente Marotta era un po' più esperto nelle velocità di gestione, insomma, quindi sicuramente negli anni scorsi ci ricordiamo, ma non sempre, che c'è stata uno smaltimento in uscita per poi avere, insomma, degli ottimi calciatori in entrata. Quest'anno ce ne sono un po' di più perché abbiamo un po' dei residui, diciamo, ecco, che probabilmente dovevano andare via già l'anno scorso oppure a gennaio. I famosi nomi li conosciamo tutti: Rugani, De Sciglio, Ikedira, eccetera eccetera, insomma. Anche a me dispiace, ma anche Douglas Costa e Bernardeschi non si capisce che fine debbano fare, insomma, ecco. Soprattutto se si parla di Chiesa, immagino per non avere un 35 calciatori titolari bisognerebbe mandar via uno di quei due, insomma. E già abbiamo il famoso Kulusevski con Dybala, che probabilmente si calpesteranno un po' i piedi, e spero di no, perché per me Dybala è uno dei due intoccabili della Juventus, quindi, insomma, l'altro lo sappiamo chi è. Dybala non si tocca, mettetelo ovunque, al centro, a destra, a sinistra, ma Dybala non lo toccate, insomma, dalla titolarità della squadra. Dybala è quello che fa la differenza là davanti, è il genio, veramente, è l'imprevedibilità che alla Juve non può mancare, perché è così, è stato sempre così da quando è nata la Juve, e quindi lo sappiamo, i numeri 10, i numeri 9 speciali ci sono sempre stati.
Avvocato, dobbiamo quasi salutarti, però mi piace molto questa lezione, anche perché Chiara sta prendendo appunti, è appena rientrata.
Questa lezione di etica.
Anche, ecco perché ci siamo affidati alla saggezza professionale anche di un avvocato che ti fa Juventus e non guasta, e che sta vivendo queste ore, come nella sua vita, d'altronde, nella bellissima città di Napoli. Ti volevo chiedere una cosa, mi fai su un Tomi, per Chiara,
Sì?
Pirlo, Come ha cominciato? Che voto gli diamo? Prima partita, la seconda, così Chiara in questi 20 minuti recupera tutto quello che si è perso in queste ultime due settimane.
Allora, come sempre non si può dare un 10 e lode in una partita e un 5 e mezzo in un'altra. Bisogna dire che sicuramente Pirlo ha avuto poco tempo per organizzare alla meglio la squadra. Sicuramente sono ottimista. Pirlo è stato un genio in campo, non credo che diventi un broccolo in panchina, insomma, ecco. E sa il fatto suo, la vede lunga, riesce a gestire la squadra molto bene, da quello che ho sentito è un bel amicone, un grande amicone dei giocatori, nello stesso tempo si fa rispettare, ha delle buone visioni di gioco, legge la partita, cosa che personalmente per me è fondamentale in un allenatore, cosa che il signore di prima che sedeva in panchina non sapeva leggere, non sapeva leggere niente.
La lingua batte dove il dente duole.
È stato terribile. Quindi anche gli avvocati scivolano
sulla lastra di ghiaccio.
Sì, assolutamente sì, il pathos è forte. E quindi per Chiara dico sicuramente vedrà un bel allenatore in campo nella Juventus, insomma, sicuramente farà cose buone, io sono ottimista. Se arriva qualcun altro, qualche centrocampista,
saresti
un po' meno lento al centro.
Lì dipende da chi glielo deve portare, perché forse qualche messaggio il buon Pirlo l'ha lanciato alla società mettendo addirittura Quadrado sulla sinistra.
Avvocato esatto. Roberto De Frede, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi,
buon proseguimento.
Buona giornata.
Buona giornata, avvocato.
Voi continuate a scriverci al 340-5425-324, questa è Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Sono le 13:35, bentrovati con Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, questa è Cose di Calcio, siamo su Boom Channel, sul canale 68 in tutta Italia, siamo sulla nostra applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili, ci ascoltate, ci seguite, ci vedete anche sui vostri dispositivi mobili, siamo in streaming su radiobianconera.com e poi ci sono i vostri messaggi fondamentali al 340-5425-324, ci scrive Beppe, Pirlo mi piace, ok gli esperimenti, ma Quadrado a sinistra non si può vedere. Tra l'altro, qui c'è qualcuno che scrive anche che serve con urgenza
un terzino,
oltre che, come diceva l'avvocato Roberto De Frede che abbiamo salutato al telefono qualche minuto fa, un centrocampista alla Pogba. Manca il terzino?
Manca ancora qualcosa alla Juventus, sì, ne abbiamo parlato, Chiara, fai bene a riportare l'attenzione anche su questo tema, manca certamente ancora qualcosa alla Juventus, ci sta provando la Juventus, Chiesa sembra vicino, qualcuno si può stupire del nome di Chiesa, questo darebbe certamente una certa spinta alla manovra offensiva, a mio avviso questa diventerebbe una Juve straoffensiva. Ci si dovrà preoccupare poi di arginare bene le ripartenze degli avversari o di orchestrare meglio le giocate in mezzo al campo. Ecco perché con un certo tipo di Juve penso che i protagonisti certi siano i due mediani, Arthur e più che Rabiot in seconda battuta, che tra l'altro mancherebbe per squalifica la prossima partita con Bentancur. Però detto questo, vedo che gli ascoltatori tornano su un aspetto, quello del mercato in uscita, no? Poi se vorrai ne leggi qualcuno, al di là dell'argomento Covid, saluto anche Nino Ienna dalla Sicilia, grande responsabile di un club doc bianconero, ma che riportava l'attenzione sul Covid e sulle situazioni che si vivono anche nei campionati dilettantistici. Ma soprattutto anche un terzino. Ecco, io penso che le operazioni pronte a essere centrate siano Ken con l'Everton, riportarlo per avere il giovane per l'attacco. Che sia Chiesa, e lì dovrai essere certo di far fuori Douglas Costa, proposto al Manchester City, ma il quale City non ha Manchester United, scusate, non ha accettato l'idea. E un difensore che potrebbe essere a questo punto Emerson Palmieri. In quel modo lì hai una squadra sicuramente sulla carta più equilibrata.
Abbiamo anche delle note audio da ascoltare, sentiamo. Arrivano.
Ragazzi, bentornata Chiara.
Ciao, grazie.
Prevedo lo psicodramma per Juve-Napoli, con il Napoli che non si presenta, la Lega che ci dà il 3-0 a tavolino, no. E noi che signorilmente rinunciamo ai tre punti e chiediamo di poter ridisputare la partita.
Questa non l'avevo ancora ipotizzata.
Mi sembra una previsione davvero...
Hai ispirato tu col tuo ritorno questo tipo di fantasia calcistica.
Il Napoli viene sottoposto a tampone in questi giorni. Per
l'ha fatto ieri, sì. Non ci è ancora concesso sapere qual è stato l'esito, no? So che ci si sbilanciava su 3 o 4 unità quasi certe da Napoli. Poi adesso cercheremo di capire meglio collegandoci con una redazione di Napoli che segue quotidianamente la squadra partenopea, ma soprattutto lo rifarà domani a 48 ore dalla gara. E lì sarà bello sapere l'esito, perché mica faremo come col Genoa che li facciamo partire, cioè la partita col Genoa è stata rinviata solo di 3 ore perché si sarebbe dovuta giocare alle 15 e si è giocato alle 18, perché se partono dei positivi o se ce ne sono tanti o se nascondi quello che è la verità, oppure il tampone non ci dà la certezza al 100%, come ci avete spiegato in tanti, beh, il rischio è elevato. Allora bisogna preventivamente fare qualcosa, pensare forse anche di sospendere questa partita. Non che la si voglia sospendere, perché qui devi ragionare di evitare problemi per il dopo, perché sennò poi si fermerebbe anche la Juve, dovrebbe essere controllata anche la Juve, cioè capite che diventa poi una reazione a catena molto preoccupante.
Sentiamone ancora un'altra.
Buon pomeriggio, Massimo.
Ciao.
Allora, ciao Massimo.
Spero non si offenda nessuno.
Assolutamente.
Ma il mercato della Juve lo definirei così: poche idee ma molto confuse. Sbaglio? Buon pomeriggio.
No, molte idee, ma non penso molte idee, anche perché molte idee vuol dire investire troppi soldi e in questo momento le idee molte le devi cancellare. Qualcuna confusa sì, qualche opportunità la fai diventare opportunità quando fai il giro in centro nel mese dei saldi e cerchi la cosa che si avvicina di più alle tue esigenze. Un po' ci può stare, io sentir dire che il mercato della Juventus ancora adesso è bloccato, decide Douglas Costa se andare via o meno, un po' la cosa incomincia a infastidirmi. Fosse anche Antonio Paolino il tesserato della Juventus, qui bisogna essere chiari, ti pago, cioè non deve avere più potere né la società né il giocatore. Trovare un accordo sarebbe sempre la soluzione migliore, ma sostanzialmente un giocatore dovrebbe anche rendersi conto, Douglas Costa, ma prima di lui ancora Khedira, non può bloccare davvero così, mettere in stallo una società di calcio dopo aver guadagnato tanti soldi, dopo aver dato tanto, se ha dato tanto, perché poi bisogna fare le valutazioni anche sul numero di presenze.
Ci scrivete ancora al 340-5425-324. No al rinvio delle partite del campionato italiano per il Covid-19. A ogni club basterà disporre di almeno 13 giocatori negativi ai tamponi, con la possibilità di attingere anche dalla primavera.
Questo per far andare avanti il campionato.
Per farlo andare avanti.
Per me, se il Genoa fosse costretto a giocare perché ha la formazione primavera, diventa il campionato primavera, diventa un'altra cosa. Allora, prima che dicano la Juventus è prima perché ha due squadre, perché ha il potere economico maggiore rispetto ad altri, prima che si dica il campionato è sì, l'hanno sospeso perché la Juve di Pirlo era quarta, io metto le mani avanti, perché incomincio a essere stufo a dover sempre ragionare su quello che mi diranno e non quello che è.
E poi ancora ci scrivete Aurelio dal New Jersey. Ciao ragazzi, ma dove giocherebbe Chiesa? Sulla fascia destra ci sono Cuadrado, Bernardeschi e Costa. Meglio un centrocampista alla Goretzka e un esterno tipo Gosens. Quindi insomma, non convince in questo momento l'eventuale arrivo di un Chiesa, sul quale invece c'era molto più entusiasmo forse l'anno scorso.
C'è molta investitura, credi molto più in Chiesa che in quelli magari che sono stati citati, e soprattutto tra quelli citati ce n'è 1/2 di troppo, a partire da Douglas Costa. Nel senso, Cuadrado ritienilo il terzino spostato in mezzo al campo, però devi dar fiato anche a Cuadrado, perché come abbiamo visto non può reggere 38 più 13 partite più Coppa Italia, no? E sarà bello, è giusto e secondo me anche un'arma in più, questo è vero, per Pirlo e per le società che hanno potenzialità, no? E qualità anche in panchina, sfruttare al meglio i 5 cambi, perché ricordiamo, in campionato si possono effettuare 5 cambi, no? Un po' come era stato accordato nel periodo Covid, post-Covid, e in Europa staremo a vedere. Ricordo, domani sorteggio dei gironi di Champions, e lì ci chiariranno anche questo aspetto, perché c'era l'idea di uniformare e quindi di consentire i 5 cambi anche in Europa. Non ne ho ancora l'ufficialità, ma sulla Champions ci ragioneremo da domani.
Ci scrivete ancora: grande rispetto per Pirlo calciatore, per l'uomo senza dubbio, ma spero da tifoso della Juve che non sia come quella persona che sta prendendo la patente facendo scuola guida su una Ferrari biturbo.
Però ragazzi, sta facendo comunque benino, nel senso che la partita con la Roma l'avresti persa, l'avresti potuta perdere. Siamo riusciti a recuperarla grazie a Ronaldo, davvero grazie a Ronaldo, e sapete quante volte siamo attenti a mettere in evidenza aspetti positivi o negativi. Questa volta è stato un Roma 2, Ronaldo 2, ma il collettivo, al di là degli errori individuali, da Rabiot a Bonucci, qualcuno ce lo cita anche nei sms, nei vocali, nei WhatsApp, scusate, il problema e il giudizio che daremmo a Chiellini e Bonucci. Certamente bisogna fare i conti anche su questa situazione, ma certamente c'è all'orizzonte il ritorno di De Ligt, c'è la possibilità di inserire Demiral, c'è la volontà di schierare Chiellini per dare coraggio a un gruppo che deve compattarsi proprio nelle prime giornate. Ecco quello che sta capitando. Intanto ha parlato Spadafora: non ci sono le condizioni per fermare il campionato, cambiare il protocollo no, per ora va bene così. Il ministro ha anche definito avventate le parole poi rettificate della sottosegretaria alla salute Zampa, che invocava lo stop. Come vedete, non sanno neanche loro che pesci prendere, e ognuno dice quello che è politicamente corretto dalla loro prospettiva.
E dato che abbiamo appena parlato di Cristiano Ronaldo, ci scrive un ascoltatore: ragazzi, vorrei che spendeste anche voi 2 minuti per Cristiano, e l'abbiamo appena fatto. Questo giocatore, nonostante sia uno dei più forti della storia, salva ogni nostra prestazione sottotono. È un capitano senza fascia, ma poi la veemenza e la cattiveria agonistica con cui si spende ogni partita, anche in allenamento. Ogni conferenza di ogni giocatore aveva come domanda anche il rapporto o l'incontro con questo giocatore. I ragazzi, nella Juve gioca Cristiano Ronaldo, io ancora non ci credo. E sì che sono passati 3 anni ormai.
Siamo all'inizio del terzo anno, ce lo godremo ancora per questo e il successivo. Mi fa piacere vedere un'identità nuova, più disponibile di Ronaldo, ma è umano anche lui, nei confronti di questo allenatore con cui si può rapportare, non dico alla pari, ma certamente con maggior stima rispetto al passato più recente. Dico anche, però dobbiamo dirlo ragazzi, non è che ci serve che tutti gli chiedano di Ronaldo al giocatore, al compagno, non ci interessa sapere tanti altri aspetti. Segna, produce, fa, guadagna anche 30 milioni, ricordiamoci questo. È stato preso per vincere la Champions. Vorrò capire il giudizio che daremo poi tutti al campione, al campionissimo, a conclusione di questo ciclo. Cosa voglio mettere in luce? È stato un grosso investimento, rende tantissimo, abbiamo vinto anche le stesse cose che abbiamo vinto senza Cristiano Ronaldo. Allora dico, se errore può essere un giorno definirlo errore, non l'acquisto, ci mancherebbe, tutta la vita i grandi campioni nelle grandi squadre, soprattutto nella nostra, la valutazione, il giudizio complessivo sarà da 7 o da 10. Allora, 7 a 30 milioni all'anno per 4 anni è troppo poco. 9 perché riesce a portare la Champions, ma la Champions non dipende solo da lui. Quindi il mio ragionamento porta a dire: se compri Ronaldo, devi comprare anche la Ferrari. È inutile comprare il miglior pilota e avere la Ferrari che vediamo in questi anni in pista. Ripeto, la Juve va molto meglio della Ferrari, però spero che sia stato capito il paragone.
Restiamo dunque in casa Napoli e parliamo della situazione di questo frangente con il prossimo ospite, Alessandro Sacco, firma de Il Napoli Online. Ciao Alessandro, benvenuto su Radio Bianconera.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Buongiorno,
grazie a te Antonio, tutti gli ascoltatori.
Alessandro, ti sento un po' emozionato, ma sei più teso per la partita perché non sai se si giocherà o meno del tuo Napoli contro la mia Juventus o cosa? O perché devi fare anche tu il tampone sullo stato di salute della squadra? Dai, con te posso scherzare.
Sono teso ovviamente perché ancora non sono usciti gli esiti dei tamponi del Napoli. Perché è chiaro che dopo la situazione del Genoa dobbiamo sempre stare sul chi va là in questa situazione.
Certo, Alessandro, allora noi chiarisco subito, ci conosciamo, ci confrontiamo spesso prima di questa partita, è diventata tra l'altro negli ultimi anni, faccio riferimento a questi anni, ma devo riconoscere al Napoli l'inizio del ciclo, no? Del ciclo di crescita, già da quando siete sprofondati dove siete sprofondati e poi poco per volta siete tornati ad essere una grande rivale anche agguerrita avversaria per tutti in questo campionato. Ti volevo fare in maniera molto schietta questo giochino, neanche troppo sporco, vediamo se lo apprezza anche la mia collega Chiara qui al mio fianco. Se la Juve avesse giocato col Genoa, con un Genoa con 14 positivi, il giorno dopo avrebbero gridato in tutti i processi del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato: campionato falsato. Ma è un po' vera questa cosa che quando tocca la Juve è tutto falsato, no? Perché quelli là con le strisce bianconere, il potere, i soldi di qua e di là. È un giochino a volte un po' troppo strumentale, non pensi?
No, ma infatti io ti dico una cosa, quando ho letto della positività di Perin, io sono stato il primo a dire che secondo me il Genoa doveva stare in isolamento e rinviare la partita. Poi al di là del risultato,
ripeto, non è colpa tua, non è colpa del Napoli, no. Non sto dicendo questo.
No, purtroppo come si dice a Napoli, noi portiamo la nominata e purtroppo la Juventus in questi anni, per una serie di motivi, viene sempre messa in discussione. Io credo che in questo momento il Covid è talmente una pandemia che ha spiazzato tutti, ha spiazzato persino, noi lo stiamo vedendo, anche i potenti presidenti di tutto il mondo, basta pensare a Trump, a Boris Johnson, a Bolsonaro, tutti questi personaggi di altissimo livello.
Mi hai dimenticato De Laurentiis.
Diciamo anche De Laurentiis, Berlusconi.
È vero, è vero. Li salutiamo tutti.
E quindi è un come si dice, una pandemia che ha spiazzato tutti. E secondo me anche i stessi calciatori, basta pensare che uno dei più importanti, anche Neymar, anche Mbappé,
tutti, davvero tutti, e con questo virus, con questa pandemia non si deve scherzare. L'ho presa un po' larga per chiederti come la vedi, che percezioni hai in redazione al napolionline.com che rappresenti in questo intervento radiofonico per domenica. Bisogna aspettare gli esiti. Cosa sarebbe giusto o per prevenire? La società Napoli sarebbe pronta ad accettare? La Juventus sarebbe pronta ad accettare? Le mettiamo sullo stesso piano già la terza giornata un rinvio di una partita, forse di due, Torino-Genoa quasi più sicura, o forse anche un'ipotesi di blocco del campionato?
Ma io, Antonio, la sensazione che ho è che ovviamente bisogna vivere alla giornata, perché quando c'è stato il periodo estivo non c'è stato nessun caso di positivo perché il virus era meno potente. Adesso è chiaro che i numeri, se leggiamo in Campania, nel Lazio, in Lombardia, che sono rimasti purtroppo gli stessi, adesso bisogna vivere alla giornata. E Genoa-Torino è molto probabile che si possa rinviare, anche perché non giocando le coppe è più semplice trovare una data. Il rischio che Juventus-Napoli, a meno che di una pandemia clamorosa successa, che succede in casa Napoli, sarebbe difficile trovare una data, considerando che la Juventus dopo la sosta deve giocare una di campionato e subito la Champions, domani conoscerà le sue avversarie, e il Napoli anche lei dopo la sosta deve giocare con l'Atalanta e il primo match di Europa League. Quindi,
ma poi dovrebbero risultare, Alessandro, davvero tanti positivi in casa Napoli, non è così scontato e matematico che se si incontra una persona positiva al Covid si venga necessariamente infettati, cioè non è che sia matematicamente certo.
No, ma infatti io credo che, perciò rispondendo alla domanda che ha fatto Antonio, bisogna vivere la giornata, perché anche oggi, anche adesso, se i tamponi, i primi, dovessero essere positivi, non è detto che il pericolo è scampato, perché il periodo di incubazione, poi bisogna vedere gli effetti che farà con il secondo e il terzo, quindi il Napoli saprà il tutto tra venerdì e sabato, che saranno i giorni decisivi. Ovviamente, certo, ci auguriamo di restare immuni, perché vorrebbe dire che abbiamo scampato un pericolo e che domenica si possa giocare una bella partita, perché secondo me, sono d'accordo con Antonio, al di là del Napoli che ha fatto una crescita esponenziale, gli ultimi Juventus-Napoli e Napoli-Juventus sono sempre state belle partite, incerte fino all'ultimo, non a caso anche l'anno scorso, tutte partite ok, chi ha vinto e chi ha perso con un gol di differenza, e poi la finale vinta ai calci di rigore da
Napoli. Il Napoli nella corsa scudetto di questi anni è stata quella che ha messo più seriamente in difficoltà la Juventus, il Napoli di Sarri. Come mai ha steccato Sarri alla Juventus? Ecco, mi viene in mente questa domanda. Tu che Sarri l'hai conosciuto bene, perché?
Allora, diciamo che io non vivo l'ambiente di Torino come lo vivi tu, e quindi io posso andare.
Io non ho vissuto l'ambiente Napoli come hai vissuto tu con Sarri, quando ti sei illuso sul colpo di testa di Koulibaly. Koulibaly, ti ha fatto sognare, Koulibaly. Ma senti, Koulibaly è del Napoli? Perché vende già le magliette il Manchester con la sua. Col suo autografo, l'avete già venduto?
Non so se ha un fratello gemello Koulibaly che il City vuole presentare in questi giorni, però ad oggi il City ha talmente acquistato difensori tra l'anno scorso e quest'anno che ormai è in esubero, al di là delle battute sulla domanda su Sarri, io credo che nel calcio tu mi insegni che se non c'è empatia tra i giocatori e l'allenatore, purtroppo è quello che ho avuto la sensazione fin dal primo momento, probabilmente qualche calciatore non ha legato.
Alessandro, io ho capito, ho fatto bene a chiamarti, perché tu oggi mi hai dato una lezione di sport. Sarri ha vissuto la giornata alla Juve, così come mi hai detto, bisogna vivere un po' la giornata con questo spirito un po' così, vediamo come va. Abbiamo rischiato, se il campionato fosse durato qualche settimana di più avremmo perso anche il campionato. Senti, chi è più forte in questo momento, la Juve di Pirlo o il Napoli concreto di Gattuso, che già si conosce da un po' di tempo? Dai, pronostico. Ma, secco.
Pronostici, quando ci sono queste partite non li faccio mai
perché vivi la giornata.
Perché
sei scaramantico, come si dice a Napoli? Dai, dici una massima in napoletano.
Però l'incontro di Pirlo e Gattuso sulle rispettive panchine, secondo me, sarà un bel momento, perché conosciamo tutti la grande amicizia che li lega, tra l'altro.
No, ma perché hai fatto questa domanda che adesso non mi dà il pronostico e vive la giornata? Alessandro, pronostico.
Al di là di tutto, io credo che Pirlo mi ha fatto una buona impressione la prima partita con la Samp, e secondo me, pochi l'hanno detto, ha saputo leggere la partita nel momento più difficile, perché ha letto bene la partita, perché ha messo Arthur, certo, e Bentancur, e la Roma non se l'aspettava. È chiaro che quando tu giochi all'Olimpico con una Roma che ha giocato per il suo allenatore, perché Fonseca, non ci nascondiamo, ha rischiato tantissimo con la Juventus, se avesse perso, la Roma ha fatto molto bene. Poi è chiaro, il calcio è legato dagli episodi. Mi aspetto una partita molto incerta, ovviamente il Napoli nelle prime due giornate ha fatto vedere che in attacco è micidiale e ha trovato secondo me una buona coppia di centrali come Koulibaly e Manolas. È chiaro che se non ci fossero casi di positività nel Napoli, quindi la squadra al completo se la può giocare. È chiaro che la Juventus, quando gioca nel suo stadio, si trasforma, perché più delle volte gioca delle partite, penso anche quelle in Champions in passato, col Bayern Monaco, col Barcellona.
Vedi come ci studiano Napoli, Chiara, vedi come ci studiano? Io lo conosco Alessandro. Dicono zitti zitti che non guardano le partite della Juve, ma cercano di fare il copia e incolla. Senti Alessandro, siamo in chiusura, però Chiara voleva chiederti curiosità.
Sì, so che segui anche molto il calcio femminile, e allora su quel versante lì come sta procedendo il campionato e anche la parte napoletana femminile.
Allora, io seguo da 9 anni il calcio femminile, perché all'inizio l'ho considerata una scommessa, poi visto poi come è andato in questi anni, anche per merito della fusione con il calcio maschile, alla lunga ho avuto ragione, tant'è che probabilmente tra 2 anni il calcio femminile passerà al professionismo, e questo è un passaggio per me fondamentale. Per quanto riguarda la Serie A, al momento c'è questa lotta a 3, Juve, Milan e Fiorentina, che è molto bella, tant'è che domenica si giocherà Milan-Juventus a San Siro, sì. Quindi già una sfida di altissimo fascino, Giacinti contro Bonanzea, c'è Saragama che ci auguriamo che recuperi perché non ha giocato le partite con la nazionale, c'è Cristiana Girelli, dall'altra parte c'è la Tuccino, insomma è una bella sfida. C'è anche la Fiorentina che quest'anno con mister Cincotta può far bene. Il Napoli al momento femminile non è partita bene, 3 partite, 3 sconfitte, e quindi...
Ma sì, vivi alla giornata, Alessandro, vivi alla giornata, vedrai che ci saranno tanti migliori.
Non ti dovevo dare questa frase.
Questo assist. Ciao Alessandro.
Alessandro Sacco, grazie per essere stato con noi, alla prossima.
Va bene, ciao. Vi auguro buona giornata e buona partita per domenica
grazie,
sera.
Speriamo
grazie
di giocarla.
Sperando che si giochi, assolutamente. Alessandro Sacco di ilnapolionline.com. Adesso ci sono le news, questa è Radio Bianconera.
Cose di calcio.
Le 14:05 minuti, seconda ora di Cose di Calcio. Antonio Paolino, Chiara Papanicolau con voi, insieme ai vostri messaggi al 340-5425-324. Ne arrivano tantissimi, continuate a scriverci. Secondo voi Kulusevski potrebbe essere o diventare il nostro nuovo Pavel Nedved?
A
secondo me,
moltissimo.
Per mentalità e per caratteristiche, lo svedese potrebbe effettivamente rivelarsi quel tipo di giocatore. E ad ogni modo io sono convintissimo che sia uno da Juve. E non è semplice, a quell'età ci scrive Salvo.
Sono perfettamente d'accordo con te, Salvo. E riguardando la partita a campo aperto, non quello che mostra la telecamera nel corso della partita, cioè solo quando l'azione interessa il giocatore, nello specifico Kulusevski, beh, è un giocatore che si muove senza palla in modo efficace. Poi è crollato anche lui fisicamente, anche con la Roma. Si sacrifica parecchio, a 20 anni, ben venga, gioca con Ronaldo, gioca nella Juventus, però poi ha avuto un calo anche lui. Ma nel momento in cui ha avuto calo, sono andato a studiare il posizionamento del giocatore. Con molta intelligenza si va a mettere a ridosso della linea centrale del campo. Cioè, tanto per dire, se poi devono passare da qui, posso dare una mano. Si allontana dalla zona offensiva. Destra o sinistra, patisce un po' più a destra, schierato come quarto di centrocampo, comunque come medianaccio, quando è scarico con le batterie, ma ritengo che senza palla, non meglio senza palla che con la palla. Con la palla sembra detti tempi davvero da grande fuoriclasse. Piedi per terra, noi, lui, proseguendo così, a mio avviso, si toglierà e ci farà togliere grandi soddisfazioni.
Io penso che dobbiamo avere pazienza, vorrei vedere una Juve con tutti i nuovi in campo e soprattutto cominciare a prendere in considerazione di fare riposare un po' Bonucci, ne ha bisogno, Chiellini è anziano ma è un difensore, non vedo l'ora di vedere a centro De Ligt e Demiral. Mi sembra che Ronaldo non voglia un vero centravanti come compagno, preferisce una mezza punta perché Ronaldo vuole che i passaggi arrivino tutti a lui.
Questo lo giro all'amico che vede solo aspetti strapositivi quando hai... La bellissima fidanzata al fianco, devi andare tante volte al ristorante, devi sempre offrire tu, non puoi mai dimenticare il portafogli, te la guardano tutti, devi essere poco giustamente geloso, no? E giustamente politicamente geloso, corretto e geloso. Non so se ho reso un po' l'idea e non voglio fare il maschietto nei confronti delle belle fanciulle, anche a parti invertite. Ecco, ragionamento è un po' quello che è stato fatto nell'ultimo messaggio.
In Champions, senza Cristiano, avremmo fatto figuracce ancora peggiori e l'hanno appena concluso. Probabilmente non avremmo vinto nemmeno il campionato senza di lui. Da solo i miracoli non li può fare. C'è chi guadagna quasi 8 milioni di euro all'anno e ne merita la metà per quanto incide.
Vero,
godiamocelo e ringraziamo.
Sì.
Quindi, insomma, sono appunto, abbiamo detto quante volte, le due facce della stessa medaglia.
Brava.
Di Cristiano Ronaldo.
Brava, anche perché ritorniamo a quanto diciamo, allarghiamo. Quest'anno hai un Dybala in più e secondo me dovrebbe diventare imprescindibile anche Dybala. Se no, non parliamo più di super campione, l'età avanza anche per lui, dovrebbe avere il posto, guadagnarsi il posto con più costanza, e dovrà dimostrare sul campo quel valore. Dovrà mettersi al pari di Cristiano Ronaldo, però avendo un potenziale così alto là davanti, attenzione, perché poi in molti, ieri, oggi qualcuno di meno, il tema è un altro, ci dicono: e chi corre in mezzo al campo? E questo dubbio ce l'hanno anche tanti tecnici che in questo momento non allenano in Serie A.
Arthur, spero che d'ora in poi giochi sempre. Appena entrato a Roma, non so voi, ma io ho visto una luce in mezzo al campo, finalmente. Ha dei tempi di gioco fantastici e soprattutto non perde mai palla. Fondamentale. Questo è il parere di un altro nostro ascoltatore.
Ma dato che domani ci sono i sorteggi Champions, secondo voi come potrebbe essere il girone da sogno e quello da incubo? Io in questo momento mi preoccupo ancora sulla Juve, perché tu puoi avere il Lione domani e dire: ah, un girone facile, no? E poi abbiamo visto che neanche con Lione, che intanto ha acquistato Paquetà e che perderà Aouar, chissà per quale altra squadra, ci sono diverse ipotesi, però intanto mi preoccupo. Ci dobbiamo preoccupare in questo momento, forse quest'anno più che tante altre volte, a ragionare. Io non baratterei lo scudetto, assolutamente, però la prenderei molto più soft, farei tirare la corda, la carretta ad altri. Ma devo concentrarmi su questo obiettivo della Champions, dando un'identità di gioco, di qualità, di forza, di sofferenza al gruppo che dovrà scendere in campo e dovrà avere in testa di scendere in campo, ci auguriamo, 13 volte.
Ci sono news sul rinnovo del contratto di Dybala, non si legge più nulla, ci scrive un ascoltatore. Vogliamo credere che sia cosa fatta o arriva all'ultimo?
No, allora intanto non c'è necessità di farlo in questo momento.
Io non credo più, te l'ho detto.
Non è in scadenza di contratto.
Cioè,
tu devi credere a me, cioè, anche se sei la padrona, io pago l'affitto, capito? Cash tutti i mesi.
Qui
capito?
Aspettavo Suarez, avevo già preso dei denti per fargli il Visaline
nuovo, pronto
per raddrizzarglieli un pochino. Già avevo messo, strutturato tutta una situazione.
Io ero
poi,
già pronto
ciao.
A gridare, a strozzare, a graffiare con l'urlo di un suo gol eventualmente, perché davvero sembrava fatta, cioè Dzeko abbandonato in quel di Verona.
Mi sono sparato una settimana a Roma per cercare di portare
non è che
Dzeko.
Ti posso mandare anche
e
a Madrid
fine,
adesso.
Né l'uno né l'altro, e fra certo. I due litiganti è arrivato Morata.
Dybala non è in scadenza di contratto, bisogna ragionare, certamente ha battuto cassa, come si suol dire in questi casi, dice: ragazzi, ne voglio almeno il doppio di quelli che prendo. Perché? Perché c'è un Ronaldo che ne prende 30 e dopo di lui ci sono io. O comunque ragioniamo, incominciamo a imbastire quella che può essere la trattativa per il rinnovo. La Juve crede in Dybala? Allora, l'anno scorso abbiamo visto che ha rifiutato di essere ceduto in Inghilterra. Quest'anno, a mio avviso, zitti zitti ce lo siamo tenuti, ma neanche troppo convinti al 100%. E non è una mia percezione, perché nel momento in cui intavoli questo discorso, nel momento in cui vai a cercare determinati giocatori, compreso Suarez, avrei voluto vedere Dybala in quel contesto, quante volte, con chi avrebbe giocato e perché. Allora lui alza la posta, la società lo mette nelle condizioni di dire: se hai un club che ti vuole, faccelo sapere, ne possiamo parlare oggi come fra due anni, nel frattempo vediamo se rinnovare o meno. Rinnovare a certe condizioni, certo che Dybala c'è chi piace, chi non piace, chi lo renderebbe titolare inamovibile per tutta la vita in bianconero. Nel calcio non c'è assolutamente nessun tipo di certezza di questo tipo. Aggiungo che quindi non è il momento, entro il 5 di ottobre, ovvero che è dietro l'angolo, ragionare sul rinnovo di Dybala, perché ci sono altre cose più importanti, ovvero quello di cedere qualcosa e risparmiare quei soldi al massimo che potresti mettere sul piatto proprio del rinnovo anche di Dybala.
Continuate a scrivere. No, prego.
Ne parleremo dopo il 5 di ottobre. Scusa, era solo per ricordare questa data.
No, e poi comunque sulla questione del contratto di Dybala ne parleremo tra pochi istanti anche con il nostro esperto di chi più chi meglio di lui, di mercato.
Secondo me oggi non sta tanto bene.
Come mai?
Perché tu sei tornata, ti dovrà affrontare per vis-à-vis. Ti dovrà dire dove va
in vacanza,
Chiesa, e sai che
Chiesa.
Lui è un po' è triste per questa notizia.
Ah,
che
sì?
Sì, sì. Lui non venderebbe mai nessuno della Fiorentina. Non so per quale motivo, ma non venderebbe mai nessuno.
Ma Chiesa è bravo.
Però poi Bernardeschi lo vende, tutti quelli che vende si prendono i soldi.
Qui si interrogano in tanti anche, certo, su Bernardeschi. Vedi, aspetta che vado a recuperare il messaggio che è arrivato, che qui ragazzi è un fiume in piena. Il nostro sistema dei messaggi.
Sì, è appena arrivato un messaggio spam. Ciao direttore Paolino, bentornata Chiara, mi è mancata la rubrica cose di Chiara. Questo messaggio non lo leggeremo mai più nella nostra vita.
Qualcuno mi scrive, mi aggiorna del fatto che Giorgina si trovi a Portofino in questo momento, nonostante l'aria pienamente autunnale. Bravi, certo, bravi, sono queste le notizie che dovete trasmettermi e trasferirmi. No, volevo ripescare un messaggio proprio su Bernardeschi di un ascoltatore che si chiedeva quanto fosse utile continuare a tenere, eccolo qua, anche Bernardeschi sarebbe da vendere, perché tanto quando entra non dà mai quel quid che ci si aspettava,
Chiara,
nel passato, sempre, Chiara, gli stessi errori.
Chiara,
aspetta,
proponi lo scambio con l'ospite che abbiamo adesso.
Chiesa per Bernard.
Sì, guarda, dice, se accetta, guarda se accetta.
Aspetta,
vedi tu, attenzione.
Allora, abbiamo il prossimo ospite, ce l'abbiamo in collegamento, il direttore di TMV Radio, Niccolò Ceccarini, eccolo, ciao!
A voi, io mi assento!
Bentornata, principessa!
Grazie!
Principessa, bentornata!
No, no, fai con comodo, avevi detto che avresti aggiunto, fai pure con comodo, principessa!
Ma sono stata via due settimane, sì, sì, mica due mesi!
E poi vabbè, però non è bello, perché Paolino da solo era un po' un uomo perso, non sapeva dove girarsi,
sbandavo,
il riferimento sbandava, e quindi un disastro a questo punto di vista.
Sono andata a cercare calciatori in Grecia, caro il mio Niccolò, tra un Papastatopoulos, un Manolas, un Katsouranis. E Katsouranis era uno della nazionale greca.
Parolaccia, sembrava una parolaccia, hai ragione, Antonio, sembrava una parolaccia.
Ma questo siamo in fascia protetta noi,
Sono andata, poi sai che c'è, Niccolò? Cioè, io sono andata lì proprio con dei seri propositi, cioè, lavorativi, cioè mettermi lì a fare da procuratore, osservatore, cercare nuovi talenti.
Non c'era nessuno.
Poi ho pensato, poi alla lunga non so perché, ma mi veniva poi sempre voglia di andare al mare. Alla fine non ho fatto niente, ecco, e ho trascorso due settimane in spiaggia, come dire, capisci?
Mm.
Ti possiamo capire, dai, ti possiamo, grazie, capire, insomma, il mare credo sia importante, da questo punto di vista ti possiamo capire, anche se non giustificare, capire ma non giustificare, ne abbiamo parlato a lungo con Antonio,
assolutamente,
Paolino,
sì,
di questa cosa, insomma, poi quando vorremmo parlare di Chiesa possiamo,
no,
parlare,
infatti,
volete,
allora,
chiudiamo, posso
la
anche
pagina,
non parlare, non è fondamentale,
no, so che ti piacerebbe continuare in cose di Chiara, qui cose di calcio mercato, cecca, perché gli ultimi giorni sono di fuoco, quindi diventi tu protagonista a ruota libera. Cosa arriverà alla Juventus? Il primo oggetto dei desideri di Paratici, qual è? Che nome, che cognome porta?
Ma io credo che la Juventus a questo punto, penso dopo la partita di Fiorentina-Sampdoria, deciderà di accelerare in maniera definitiva per andare a prendere Chiesa. Io credo che questa sia una pista caldissima e che diventerà incandescente dopo Fiorentina-Samp di venerdì prossimo. Per cui credo che il prossimo fine settimana avremo un quadro completo della situazione. Oggi mi sembra veramente Chiesa molto molto vicino al passaggio alla Juventus e sarà una formula, credo, se appunto troveranno l'accordo definitivo, di un prestito oneroso con un diritto barra obbligo di riscatto, insomma, o un diritto che diventa obbligo di riscatto, un obbligo di riscatto, però cifre abbastanza alte, perché la valutazione che ne fa la Fiorentina è sempre molto consistente. Poi valuteranno la dilazione di pagamento, però mi sembra che questa sia l'operazione del fine settimana, ecco.
Ma questa operazione Chiesa ci si sta lavorando davvero da molto? Perché sembrava che per un periodo fosse stata un po' messa da parte, accantonata l'idea di Chiesa alla Juventus, e invece ci si lavorava nelle retrovie da tempo, è una cosa che è maturata di più negli ultimi giorni.
Ma io credo che, sai, insomma, bene o male la Juventus, visto che l'anno scorso era stata un centimetro da Chiesa, anche per il giocatore, insomma, per quello che potrebbe essere la proposta contrattuale del giocatore, già c'era un'idea, quindi non è tanto quella. Che la Fiorentina, secondo me, oggi si ritrova a due anni alla scadenza del contratto con Chiesa, che mi sembra di intuire tutta questa voglia di innovare non l'abbia, e quindi sono dovuti anche arrivare a prendere una decisione, ecco. Poi, sai, le trattative spesso sono un po' sotto traccia, però da quanto è che se ne parla di Chiesa alla Juventus? Comunque sia, se ci sono fasi alterne, in momenti in cui questo mercato se ne è parlato di più, poi si è rispenta la voce, ma comunque sia il fuoco è rimasto sempre sotto la cenere, per cui questo è sempre stato un obiettivo della Juve da tempo. Io più che altro sono curioso di capire eventualmente che succede, perché insomma abbiamo sempre detto che se entra Chiesa deve uscire Douglas Costa, però oggi non c'è un'offerta concreta per Douglas Costa, e allora io credo che la Juventus troverà il modo di trovare la sistemazione a Rugani, e magari Rugani verrà ceduto in prestito o magari a titolo definitivo. È possibile che parta anche De Sciglio e che si arrivi alla risoluzione contrattuale di Khedira. Però questo voi sapete.
Cioè, ma Rugani all'inizio... alla Fiorentina, quindi?
No,
perché sto leggendo Rugani al Valencia.
No, Rugani o al Valencia, ci sono anche le squadre inglesi, c'è Newcastle, c'è West Ham, insomma, ora troveranno la soluzione migliore. Ecco, Valencia per me sarebbe per Daniele sarebbe un'ottima soluzione, perché insomma, a parte la città che è bellissima, senza nulla togliere anche a Londra, che è un'altra città molto bella, però secondo me insomma Valencia sarebbe adatto, lui si giocherebbe tante partite, quindi sarebbe anche una bella occasione per lui. Però detto questo, se ci sono queste tre partenze vediamo, ma c'è da capire poi anche sulla lista Champions, perché la Juventus deve mettere 22 giocatori, e quindi se oggi ammettiamo questi tre sono già tra virgolette fuori dalla lista, no? Però e c'è dentro Douglas, e se Douglas resta e arriva anche Chiesa, dopo devi scegliere. E a quel punto, cioè, se Douglas non parte e dovesse restare, potrebbe accadere magari che, non lo so, valuteranno la sua uscita dalla lista Champions, un po' come è successo l'anno scorso, no? Se ti ricordi bene, con Emre Can.
Esatto.
Qui c'è chi dice che non è necessario a questo punto un Chiesa alla Juventus. Secondo te sì? E... come lo
chiedo a Cech,
in una
chiedo a Cech, esatto, raddoppio la domanda. Come fa la Juventus ad accelerare per Chiesa? Te lo chiedono da casa. Se Paratic non è riuscito a vendere nessuno e con solo 5 giorni di mercato. Ma al di là di questo, qual è la strategia, Cech? Tu le hai tutte sott'occhio, no? Quindi a volte si svuota una casella, se ne deve riempire immediatamente un'altra. Un po' come è capitato la Juventus con l'attaccante, no? Morata, non arriva Suarez, non hai tempo da perdere. Non puoi proprio iniziare senza l'attaccante e fai anche qualche sacrificio. Qual è la strategia vera della Juventus con l'acquisto di Chiesa, secondo te? Come vai a disegnarla la Juventus con Chiesa o con Douglas Costa?
Ma io non lo so, ecco, io credo che Pirlo non abbia ancora un assetto definitivo, no, dal punto di vista del modulo. Potrebbe anche giocare, è chiaro che con Chiesa puoi fare tranquillamente in quel caso lì il tridente, cioè potresti giocare con Ronaldo, Morata e Chiesa, una linea offensiva a tre, cioè nel senso. Però ora io sinceramente, ragazzi, ho visto due partite di campionato di tutte le squadre, compresa la Juventus, e quindi insomma, ho visto che ci sono anche delle modifiche in corso. Per esempio la Juventus la prima giornata ha giocato con Kulusevski e Ronaldo di punta perché mancava
Ramsey trequartista.
Esatto, invece poi a Roma c'è stato, mi sembra, Ramsey trequartista con Ronaldo e Morata davanti, Kulusevski e Cuadrado sugli esterni. Quindi vuol dire che anche Pirlo è un work in progress in questo momento. Cioè, se ci pensi bene, questo problema poi lo può avere anche la Fiorentina, perché la Fiorentina oggi col 3-5-2 Chiesa gioca tornante di destra, no? A tutta fascia, tanto per capirsi.
Ecco,
se arriva Callejon,
quindi...
Callejon non può fare il tornante di destra alla Chiesa, perché Chiesa chiaramente, diciamo, è un giocatore più giovane, e ha una spinta enorme, ha una gamba assolutamente, diciamo, diversa. E quindi è chiaro che devi cambiare poi modulo, per cui, ma secondo me cambieranno modulo, probabilmente, oppure alterneranno i moduli a seconda delle partite.
Ecco, alla luce di quanto ci stai dicendo, rischia anche con l'arrivo di Chiesa, forse tra quelli che rischiano di più nell'ordine Bernardeschi, Dybala, adesso non guardiamo il valore di ogni giocatore.
Guarda, io sinceramente, questa è una bellissima domanda, è una domanda anche più che pertinente, perché anch'io mi pongo, cioè già oggi, no, inserire Dybala, dovresti mettere Dybala trequartista al posto di Ramsey e giocare con Morata e Ronaldo, no? E quindi... E non è facile.
Certo,
non
avresti
facile.
Più identità. Ci sono anche i 5 cambi che aiutano forse ad allargare la prospettiva dei cambi, dell'identità tra
però
Juve in casa e in trasferta.
Hai ragione, Antonio, perché oggi se uno dovesse dire qual è lo schema base della Juve, io sinceramente non lo so. Non saprei darti un'indicazione, perché chiaramente ci sono giocatori con talmente caratteristiche diverse. Cioè, magari, ecco, potrei dirti che con i giocatori che ha oggi la Juve puoi fare vari moduli, però probabilmente, cioè, ogni modulo esclude qualche giocatore importante.
Assolutamente, ed è quello che si stanno scrivendo anche da casa. Raccolgo così una decina di domande dei nostri ascoltatori. Ti chiedo ragguagli su Emerson Palmieri, e ieri il collega, amico di Radio Bianconera, nonché mio e tuo, Malu Pasincato, continuava a sbilanciarsi su uno scambio Douglas Costa-Dembélé col Barcellona. giocatore che interessa ancora la Juve, potrebbe essere interessata la Juve a questo tipo di scambio.
Ma sai, se fanno uno scambio è sempre utile lo scambio, perché è un po' come Arthur Pjanic, cioè poi naturalmente si mettono d'accordo sulla valutazione dei giocatori e quindi a questo punto di vista puoi anche, tra virgolette, trovare un aspetto utile, oltre che, diciamo così, scambiare un giocatore con un altro giocatore. Però sai, se lo dice Malù, sicuramente qualche indicazione lui l'ha avuta. Ecco, io francamente a oggi ti devo dire che faccio un po' fatica a pensare a un'offerta concreta per Douglas Costa, perché se ci fosse stato qualcuno, no, che fosse venuto allo scoperto, probabilmente l'avremmo scoperto già da qualche giorno. Invece mi sembra che non sia facile, perché come ho sempre detto e ribadisco, cioè la Juventus ha giocatori forti, ma oltre che giocatori forti ha dei giocatori che hanno degli ingaggi pesanti, per cui alla fine i trasferimenti che tu puoi fare, cioè, sono un po' limitati anche alle squadre di un certo livello, no? Perché per esempio se tu guadagni 5, 6, 7 milioni di ingaggio, non è che lo puoi dare a una squadra, voglio dire, di metà classifica di un altro campionato, faccio per fare un esempio. Devi andare a cercare una squadra che come minimo fa la Champions League, ma è di fascia altissima, perché poi altrimenti il giocatore dice: ma se io devo andare via, non ci voglio rinunciare all'ingaggio. Allora, per questi ingaggi ce l'hanno 8-10 club in Europa. Ecco perché la difficoltà del vendere, non perché uno non sia bravo a vendere, ma è difficile. Qui oggi ci sono due difficoltà: uno, la crisi; due, che ci sono pochi soldi; tre, se vuoi vendere un giocatore che ha un ingaggio così alto è ancora peggio, perché fai fatica, perché nessuno oggi si vuole accollare degli stipendi così alti.
Per la lista Champions importante forse aggiungere anche quel nome cresciuto nel settore giovanile come Ken, per quanto riguarda l'attacco. Juve e Everton stanno parlando?
Sì, solo, però Ken solo in prestito, perché
solo
per
prestito.
Il discorso che facevamo, cioè, la Juventus se lo prende solo in prestito, sì.
Certo. Emerson Palmieri, la situazione?
Ma sai, lì se va via Marcos Alonso, io non so lì al Chelsea quanto possono perdere, no, di anche un altro esterno, cioè magari se li lasciano partire tutti e due può darsi, ecco. Però insomma, Emerson Palmieri o Marcos Alonso sono sicuramente due giocatori. Su Alonso ti devo dire la verità, mi sembrava che l'Inter fosse particolarmente in pressing, però vediamo, perché insomma lui anche col Tottenham è andato in panchina, quindi mi sa che tira aria di addio con Marcos Alonso, e quindi vediamo che succede, se va all'Inter, se l'Inter riesce a prenderlo, e se Emerson Palmieri è sempre un giocatore che è piaciuto. Io ribadisco, un esterno a sinistra alternativo ad Alexandro, Juventus a mio avviso lo dovrebbe fare, però bisogna vedere quali sono le condizioni, perché cioè, se spendi anche soldi per Chiesa diventa dura. È vero, certo, che potrebbe risparmiare la Juve su alcuni ingaggi, però poi alla fine insomma è un gioco di incastri, no?
Senti, tornando alla Fiorentina, che ho visto Benino con l'Inter e poi mi sono reso...
Hai visto che partita? Visto l'ultimo quarto d'ora, eh? Hai visto come sono inserito negli schemi di Beppe Iachini? Ti ringrazio.
Tu l'hai visto l'ultimo quarto d'ora? O eri già lì a festeggiare in giro per Firenze?
No.
No? Lavoravi?
Sì, ho cambiato canale perché ho visto la mala parata.
Ah, okay. Cosa ridi? Porta rispetto, Chiara, per il nostro ospite. È un momento di sofferenza per lui. Ci potrebbe essere qualche giocatore, alla luce della partita col Torino, sì, che ho visto così a sprazzi, prima giornata, e la partita con l'Inter. Dov'è carente la Fiorentina? Ma la mia domanda è molto più cattiva, perché potrebbe interessare qualche giocatore della Juventus proprio per rimediare a qualche lacuna tecnico-tattica?
Se ti sta cercando di rifilarti Bernardeschi, sì, io te lo
tutti,
dico.
No, a tutti i costi mi vuole vendere qualcuno, Antonio. Però io,
no,
Antonio,
faccio finta di essere paratici. No,
sì, lo so, no, però il problema, io te l'ho detto, ci sarebbero anche dei giocatori anche interessanti, è normale, però...
Fammi i nomi, tu non sei qui per fare opinione, tu devi darci i nomi,
sì,
cuocerli,
esatto, però, qui,
sfornarli.
Qui sto facendo opinione, perché ti dovrei dire: guarda, non c'è nessuno, perché gli ingaggi che ha la Juventus non sono sostenibili per la Fiorentina. Cioè, tant'è che si parlava, no? Dico, nell'operazione Chiesa potrebbe entrare Douglas Costa. Uno, Douglas Costa, ma casomai dovrebbe anche mettersi in ordine di idee di anche cambiare obiettivi, perché cioè, chiaro che dovrebbe cambiare obiettivi rispetto a quelli che ha adesso.
Beh,
io
chiaro,
parlo sportivi. E poi l'ingaggio, chi lo paga? Mezzo la Juve, mezzo la Fiorentina? Cioè, per dirti, no? Uno dice: perdo Chiesa, prendo,
ecco,
Douglas
mettiamo,
Costa.
Ecco, mettiamo però, che te lo pago io l'ingaggio. Fammi dei nomi che potrebbero essere utili alla Fiorentina, perché secondo me ci avviciniamo o riusciamo a capire il motivo per cui Chiesa non è ancora la Juve. Cioè,
sì,
paratici,
lo paghi te l'ingaggio?
Sì, poi ti giro metà della fattura, comunque, tranquillo.
No, allora, se l'ingaggio lo paghi te, in prestami Ronaldo per una ventina di partite.
Sì, concreto. Te lo presto quando è infortunato al massimo. No, dimmi qual è il nome. Al di là della battuta,
non si infortuna mai.
Non si infortuna mai.
No, non lo guarda, a parte le battute, c'era secondo me Pellegrini, che poteva essere un'idea.
Ok, vedi che...
Rugani poteva essere un'altra idea per la difesa, però ha un ingaggio pesante, mi sembra che oggi insomma, stanno trattando con altri. Quindi oggi, secondo me, nella rosa della Juventus, ma neanche Bernardeschi, perché comunque ha già un ingaggio di altissimo livello. E poi, lo sa meglio di me, giocatore che è venuto via dalla Fiorentina.
Non lo vedo a Firenze.
E poi ritorna alla Fiorentina. Non c'è...
È la fine della sua carriera.
Non è proprio fattibile, non ci pensa nella Fiorentina, non ci pensa nella Juventus. Non ci pensa nemmeno Bernardeschi.
Sì. Condivido, mi fai il prezzo di Chiesa?
Allora, a quanto me lo dà Chiesa? Guarda, te lo vorrei dire, però siccome ci sto lavorando, perché secondo me, insomma, non voglio dire una cifra inesatta, però siccome la Fiorentina era partita da un certo valore di 70 milioni, la Juventus secondo me più di 40 non vorrebbe offrire, dovranno trovarsi, diciamo, chi fa un passo avanti, chi fa un passo indietro. Però oggi dirti precisamente quanto sarà, però secondo me non può essere meno di 50.
Velocissimo, in chiusura, Niccolò, ma Papastathopoulos al Napoli va o no?
Se esce Maximov, perché alla fine Koulibaly, quando abbiamo detto che c'era l'opportunità che arrivasse Papastathopoulos, è saltata la trattativa col Manchester City per Koulibaly. Quindi ora c'è, ecco, o esce Maximovic, e allora magari se vedono Maximovic potrebbe entrare Papastathopoulos. Dopodiché ci sarà una grande intervista esclusiva a Radio Bianconera a Papastathopoulos, e naturalmente chi la farà? Antonio Paolino, perché è lui l'uomo che sa tutto sulla Grecia, sui trascorsi, certo.
E chi tradurrà?
Antonio Paolino.
No, la Papanopoulos. La principessa.
Lei nulla. Lei deve stare al mare, sulle isole greche, a raccontarci scintille, la natura,
scintille
pesci,
a Radio Bianconera.
Scintille, capito?
Scintille.
A proposito, voglio sapere, prossima settimana c'è o non c'è Chiara?
Insomma, è poco da farlo spiritoso. Io sono stata qui a battere il chiodo tutta l'estate fino al 12
settembre. Vi potete anche sentire privatamente. Qui c'è un editore che paga la corrente, non ha bisogno di perdere.
Vabbè, l'importante è che mi fate sapere se le prossime 4 puntate c'è, per avere un'idea, così almeno mi regolo per il mese di ottobre.
Purtroppo c'è. Vabbè.
Grazie, Niccolò Ceccarini, direttore di Chiave Uraglio. Ciao, alla prossima settimana.
Ciao.
Sono le 14:30, questa è Radio Bianconera.
Ci sei o no?
Ci sono.
Sei.
Cose di calcio.
Bentrovati le 14:35, ultima parte di Cose di Calcio in compagnia di Antonio Paolino, Chiara Papanicolau e in compagnia dei vostri messaggi che arrivano al 340-5425-324. Tantissimi, e continuate a scrivere. Per gli esuberi ancora niente da fare, facciamo una gran fatica a piazzarli. Comunque spero che ci riusciremo, anche perché è tutta gente che non serve più. Questo il parere di Massimo da Milano. La Juve potrebbe giocare con un modulo 3-2-3-2 con De Ligt, Bolucci, Chiellini, Arthur, Bentancur, Chiesa, Dybala, Kulusevski, Morata, Ronaldo. Ricordando il Milan di Pirlo, Seedorf, Kakà, Shevchenko, Inzaghi. Questo è il parere di Gianni.
Purtroppo non siamo riusciti a leggere in tempo per Niccolò Ceccarini alcune domande. Lo avremo tutti i giovedì, anche dopo il mercato. Molleremo magari un po' la presa, ovviamente, a mercato chiuso, ma certamente certe strategie le si formalizzerà anche in occasione di quel mercato che poi riprenderà molti mesi dopo. Però chiedevano a Ceccarini: percentuale di Nainggolan a Cagliari, mi posso sbilanciare? Il giocatore praticamente sta firmando per il Cagliari e quindi già non è stato convocato per una faringite, mi sembra, se ricordo bene, per la partita di questa sera, ricordando che questa sera l'Inter di Antonio Conte giocherà contro il Benevento. Ma davvero Nainggolan ad un passo, anche perché troverebbe poco spazio. Domenica è entrato con Vidal, è stata la mossa anche per mettere sostanza in mezzo al campo, ma si deve decidere tra uno dei due. Avendo comprato Vidal, Nainggolan avrebbe molto molto meno spazio. Sempre per Ceccarini: ma un bel Mattia Di Sciglio non vi interessa? Qui la trattativa che continuava.
Sì, ognuno poi propone un
voleva
po'
sbolognargli qualcosa.
Come se fossimo al mercato. Invece guarda che tendenzialmente non piace, non viene accolta bene, chiedo scusa, l'idea di Chiesa alla Juventus. Sono tanti messaggi, ci scrivete: speriamo che la Juve non sprechi soldi per prendere Chiesa, costoso e sopravvalutato, abbiamo altri ruoli da coprire, due esterni bassi, sinistra e destra, un centrocampista se possibile. Alessandro dalla provincia di Avellino.
Ma se a Conte non danno Kanté, un giocatore che lui pretende, rischia di saltare il famoso patto di Villa Bellini? No, non è saltato quest'estate, quando ormai l'aveva annunciato lui, esatto, stesso in diretta televisiva. Gli hanno comprato qualcosa, Conte è così, prenderlo, tenerlo o lasciarlo partire, ma a quelle condizioni meglio tenerselo, perché intanto ti dà un qualcosa in più in campo alla squadra, per tutti i soldi che guadagna. Ma Kanté gliene hanno comprati tanti, Conte è uno che se gli compri Kanté il giorno dopo te ne chiede un altro, e quindi vorrebbe sempre qualcosa di più. No, non salterà questo patto. Io penso e spero che possa saltare il patto di Villa Bellini con una Juventus che riconquista uno scudetto all'ultima curva contro l'Inter quest'anno, e a quel punto Conte scoppia, o fa scoppiare l'ambiente,
esplode
proprio,
si gonfia talmente tanto da
Interello scoppia. Sì.
Chiesa non mi fa impazzire, ma va bene al posto di Douglas Costa, almeno abbiamo una buona alternativa a destra, che negli ultimi anni era solo sulla carta ottima, ma solo sulla carta. Questo ce lo scrive Angelo, perché sappiamo che il buon Douglas vive più a Innsbruck in manutenzione che non alla Continassa. Poi, ok,
panchina
Chiesa,
lunghissima e di altissima qualità, con tutti i nomi,
cioè,
che
bella, come panchina,
bella, bella.
Però pur sempre è
un po'
panchina,
è un po' come andare a casa Papa Nicolau, no?
Bella, però poi
bella, frigo vuoto, non mangi niente. Ci sta il paragone?
Sì,
sofficini. E tu dici, ma io sono allergico ai sofficini. E allora cosa sei venuto a fare?
No, bella cucina, tra l'altro. Cioè, io proprio...
È una bella cucina, è vero.
Un acquisto al quale tenevo molto.
Sì,
peccato che non la usi mai.
No, peccato che il tuo compagno cucina molto bene. Quindi tu hai sfruttato... Hai beccato con un... come si dice?
Ogni tanto la contemplo. Dico, certo, chiaro che hai comprato proprio
una bella cucina.
Perché
investito
non la usi?
Perché non la usi mai?
Perché ogni tanto non la...
E ti fai portare sempre la cena a casa da quei ragazzi...
Allora...
In bicicletta.
Perché, vedi che queste sono cose di Chiara?
Sì, ma perché la gente deve capire da questi esempi con chi ho a che fare.
Con chi hai a che fare. Torniamo a...
No, c'è un vocale di Gabriele. Okay. No, è meglio ascoltare Gabriele. Che non qualcosa di Chiara.
Gabriele è da Roma, sì, come no, me lo ricordo, sentiamo.
Anche lui si ricorda di
te. Ciao ragazzi, Gabriele da Roma.
Ciao.
Mi spiegate perché tutto sto accanimento su Chiesa?
Ma che ne so,
cioè, accanimento nel senso che dobbiamo prenderlo a tutti i costi.
Ah, ma in quel senso
che ci facciamo con Chiesa?
Ecco,
a parte che è sopravvalutato, a parte
visto,
quello, secondo me.
Più di Bernardeschi?
Un caro ragazzo.
Ci abbiamo Ronaldo, Kulusevski, Dybala, Douglas Costa, Morata,
non
Bernardeschi.
Non riesco a darti torto.
E chi più ne ha più ne metta. È il ruolo dove non ci serve. A noi serve un centrocampista, servono due terzini, eventualmente anche un centrale o un'altra punta. Ma Chiesa, ma che cosa ci facciamo? Cioè, io non... Mi spiegate voi, per favore. Ciao a tutti.
Contempli sempre il nome, anche tu Gabriele, di Douglas Costa. Qualcuno di quei nomi, a partire da Douglas Costa, non faranno parte della Juventus del prossimo anno, di quest'anno. Attenzione, pugno duro di Douglas Costa fa la fine di Emre Can, detto molto chiaramente. Quindi non la lista, magari a gennaio se ne va, ma spero e penso che si possa trovare quantomeno con Pirlo, con la mediazione di Pirlo, questa mossa in uscita. Cosa serve? La Juve sta ragionando ad avere una panchina forte, quindi gli attaccanti dovranno avere tre attaccanti forti in campo e tre altrettanto forti, equilibrati di sostanza fuori dal campo. E poi sfrutterà tantissimo gli esterni di centrocampo Pirlo, l'abbiamo capito, rinuncerebbe quasi al terzino avendo Alexandro o Demiral o De Ligt, quindi sono ben messo. Io sono d'accordo con te che sarebbe una priorità il centrocampista di qualità per la Juventus, perché tra quelli che ha, però, tra quelli che ha ci sono dei nomi interessanti, la qualità potrebbe essere ancora aumentata. Certo che sfruttando tanto, troppo, forse su tutta la corsia esterna, sia a destra che a sinistra, Chiesa e Bernardeschi certamente darebbero quel tipo di garanzie. Diventerebbe poi un mezzo problema, tra virgolette, là davanti, decidere quante volte deve giocare Ronaldo, sempre, quante volte deve giocare Dybala, quasi sempre, quante volte deve giocare Morata. Io la vedo alla lunga un problema anche di gestione di questi giocatori.
Un altro vocale, sentiamo.
Ciao, sono Pino.
Ciao Pino.
Io vado controcorrente, io sono contento della Juve anche così. visto che già con rientro di Dybala già non si sa dove farli giocare, quindi l'unica cosa è Pellegrini al Genova, quello lì è l'unica cosa che mi viene da dire che non andava fatto, però il resto per me va già bene così.
Vedi, questo sì che vuol dire essere ottimisti, concreti e pragmatici.
Sì, questo la pensa un po' come te, no? Cioè, una bella cucina, però c'ho solo i sofficini nel frigo e mangio questi stasera. Però è un anno che mangi i sofficini, cambia
e
anche qualcosa.
mi fa paura Chiesa alla Juve perché, attenzione, manderanno via Dybala, scrive
No,
che l'acquisto di Chiesa implichi la cessione di Dybala.
Questo ragionamento
è un po' sbilanciato.
Ci arrivo
addirittura io.
Io penso. No, però ripeto, con Dybala, purtroppo, ma anche giustamente, è bene dire le cose come stanno: le porte non sono completamente chiuse, non sono blindate.
Non è che detto con Dybala?
Con Dybala. Allora.
Non dirmi così, guarda che ti dico, torno a 2 settimane di festa e mi rovini le vacanze dicendomi che vendono Dybala.
No, allora a questo punto non più, però dicendo che le porte sono scorrevoli con Dybala, significa che è quel giocatore il quale anche lui sente di non essere totalmente blindato. Allora arrivasse quell'offerta improponibile, ecco che hai già una squadra costruita senza Dybala piuttosto che senza Ronaldo fra 2 anni, no? Se vuoi puntare su Dybala è un conto, se non vuoi puntare su Dybala è un altro conto. Su di lui si vive la giornata. oggi sfrutto questo.
Oggi è la giornata,
si vive alla stagione, ecco, più che alla giornata. Ad oggi direi scontatissima la permanenza di Dybala, ma la sua permanenza in assoluto meno sicura che con altri giocatori.
Certo che prima di Chiesa avremo bisogno di Ken, un centrocampista tosto, e riempire i vuoti sull'esterno. Mi auguro che Paratici ci riesca a vendere e comprare in questi pochi giorni, ci scrive Angelo. Pino da Roma invece, i soldi da spendere per Chiesa li utilizzerei per riportare a Torino Ken e un laterale sinistro tipo Emerson. Secondo me Chiesa, ci scrive ancora Davide, secondo me Chiesa lo vorrà alternare, Pirlo suppongo, con Cuadrado con un 3-4-2-1, De Ligt, Bonucci, Chiellini, Demiral, Alessandro, Bernardeschi, Cuadrado, Chiesa, come esterni tutta fascia, Arthur Melo, Bentancur, poi Dybala, Ronaldo, larghi a stringersi Morata.
Oggi grande evento, è tornata Chiara Papanicolaou. E abbiamo il telefono.
Perché non ti ha risposto le volte scorse?
No,
sapeva
mi risponde,
che non c'era.
No, mi risponde sempre. Poi è sempre sotto quel. È sempre in treno.
Sottotono, perché non ci so. Vedrai che oggi non ci saranno treni che tengano, gallerie.
Vedremo.
Sono
tornata
io.
Vediamo.
E quindi la linea sarà stabilissima.
Sfruttiamo bene il tempo a disposizione con Luciano Moggi.
Direttore, benvenuto.
Eccomi.
Direttore, l'articolo che hai scritto la dice lunga su chi vincerà lo scudetto. Ci anticipi?
Il
tuo pensiero?
Su chi è favorito? C'è anche il Covid, quindi bisogna stare attenti a dire chi vince lo scudetto. Se praticamente si guarda le prime partite, dico che l'Inter ha dato la dimostrazione di essere più forte in tutti i settori. Ma è un'impressione iniziale.
La Juve non ti convince?
Però,
o cosa ti convince della Juve, direttore? Scusa, forse ti ho interrotto.
Centrocampo.
Ecco, ne stavamo parlando qui. Ma tu consideri Kulusevski un centrocampista o un attaccante? Tra l'altro.
Una mezza punta, un esterno, al massimo, ma non un centrocampista. Ma Kulusevski, scusate, è un giocatore che anche in quella partita ha fatto quello che poteva fare. Ma se tu metti Kulusevski che gioca bene a sinistra, lo metti a destra, e se il Cuadrado che gioca bene a destra lo mette a sinistra, può diventare un problema, ma fa parte probabilmente di quegli esperimenti che vuol fare Pirlo, perché effettivamente ha ragione quando dice non abbiamo fatto nessuna partita amichevole, quindi gli esperimenti che dobbiamo fare durante le partite, ma esagerare mi sembra un po' troppo, anche perché praticamente c'era una partita in cui si aveva di fronte una squadra non eccezionale, perché la Roma non è una grande squadra, ma potevamo subire 4 gol da questa squadra.
Certo, Dzeko si è mangiato alcuni gol davvero impressionanti.
E Mkhitaryan davanti al portiere, insomma, voglio dire, queste cose vanno guardate, no? Avere leggerezza negli esperimenti e fare tutti assieme mi sembra un po' esagerato.
Ecco, direttore Moggi, tu ne hai assaggiati tanti, ne hai conosciuti tanti di allenatori, no? Qui parliamo di un campione del mondo, di un grande centrocampista, di chi però non ha mai fatto ancora l'allenatore. Però come ti spieghi l'esperimento nonostante l'assenza di amichevoli? Cioè, è un po' come un bravo cuoco che si dimentica di mettere il sale? Cioè, o è stato anche un messaggio, ci scrive qualcuno alla società, guardate che mi manca un terzino sinistro, perché se mi manca Alessandro ho questo problema. A Kulusevski magari ci sta la volontà di mettere subito Morata. Ecco, tu da dirigente di calcio, come avresti letto questa situazione?
Ma io avrei anche guardato un pochino quello che si stava facendo, secondo me probabilmente era necessario, anche perché tenendo conto che Pirlo è al primo esame da allenatore, dare una mano a Pirlo praticamente era una cosa più che normale, perché certe volte quattro occhi vedono quelli due. La sostanza qual è che non vorrei che Pirlo avesse voluto esagerare dicendo adesso ci sono io, vedete come faccio a giocare i giocatori, perché cambiarli il ruolo significa spersonalizzare i giocatori. Poi avete visto il Quadrado, non sembrava neppure lo stesso.
Sì,
e Kulusevski non è che ha fatto grandi cose, quello che ha fatto l'ha fatto tutto benino, perché il giocatore nel problema praticamente, a parte questo, è nel centrocampo, perché se tu metti Rabiot e metti McKinney, che sono due che si danno da fare, attenzione, perché dire che non ce la mettono tutta sarebbe un errore, però sono giocatori più muscolari che di qualità, e se tu metti a proporre il gioco i giocatori muscolari, il gioco non viene fuori.
Ecco.
E se non viene fuori vuol significare che quel centrocampo lì non protegge neppure la difesa, se tu sei davanti alla difesa come erano loro.
Luciano Moggi, non ti sembra un paradosso? Prego, prego.
Vengono fuori poi i contropiedi. Addirittura abbiamo subito il gol del 1-1, ma in contropiedi, ma vi rendete conto?
Certo. Non ti sembra addirittura un paradosso che con Pirlo in panchina, che è stato un grande play, ok? Anche lui all'inizio è stato sperimentato un po' in qua là, e poi da un'intuizione di Mazzone, se ricordo bene, che lo mise davanti alla difesa, incominciò a crescere come play. Ti chiedo, non ti sembra un paradosso con Pirlo che la Juventus giochi senza un vero e proprio play, o potrebbe diventarlo Arthur?
Beh, Arthur è un giocatore valido, su questo non c'è dubbio, ma non è uno all'altezza di modificare l'assetto di una squadra. Quindi lui dà il suo apporto regolare, tant'è che voi avete visto che nel momento in cui è entrato lui ed è entrato anche Betancourt, la Roma si è affievolita, non ha fatto più gli attacchi, non è stata più pericolosa, e nonostante fossimo in 10 abbiamo pareggiato con una protezione di Pirlo. Va bene, ma la sostanza è che lì ci vuole un centrocampo un po' più portato a costruire. Ci vuole sì uno che sostanzialmente va sull'uomo, ma ci vogliono anche quelli che sanno costruire. Lì purtroppo siamo abbastanza indietro su questo argomento, per cui viene fuori poi una partita come quella. Allora, ritornando alla prima partita, quella con la Sampdoria, io ho notato dell'entusiasmo che sostanzialmente era, diciamo, anche da essere più tranquilli da parte dei tifosi.
Eccessivo entusiasmo, insomma.
Sì, anche perché praticamente poi abbiamo visto anche la controprova, che Benevento subito dopo andava a vincere addirittura a Genova con una squadra che praticamente non abbiamo battuto a Torino. E diciamo, non all'inizio abbiamo anche stentato con questa, quindi diciamo che diamola per buona, è un cantiere di lavoro, ed è vero questo quello che dice Pirlo. Allora, questo cantiere di lavoro però deve permettere di costruire qualcosa che sostanzialmente adesso non c'è, e non è che Pirlo possa fare miracoli, attenzione, perché il centrocampo, se impostato a quella maniera, sarà sempre il centrocampo non da Juventus e non da squadra che vuol vincere la Coppa dei Campioni.
Con questa premessa e con questo ragionamento, direttore, Chiesa è una priorità o un'opportunità? Non servirebbe qualcos'altro?
Ma Chiesa può essere più un'opportunità che una priorità, perché Chiesa non è certamente un centrocampista. Voi avete visto Chiesa, a parte il fatto che l'ultima partita a San Siro ha fatto anche una bella partita, però vedete, le partite vanno esaminate proprio quando si vince, che ti danno la sensazione di quello che ti manca. Per esempio, prendiamo l'Inter. L'Inter ha preso praticamente una piega iniziale negativa. Perché? Perché tu metti il difensore ragazzino, lo metti a fare il difensore centrale.
Bastoni,
sì, lo metti a fare il difensore centrale. E a fianco li metti Kolarov, che non sa marcare, e D'Ambrosio, che è più bravo ad andare che a marcare. Ovviamente questo si trova in difficoltà. Nel momento in cui tu li metti Chini vicino, cambia la partita, e poi la partita cambia anche con gli altri giocatori, che sostanzialmente, ecco perché dico che l'Inter ha più possibilità di fare l'alter ego della Juventus in questo campionato, perché l'Inter in questo momento ha delle riserve che si chiamano Nainggolan, che si chiamano Vidal, che poi chiamiamo le riserve, che si chiamano Sensi praticamente, e che si chiamano Chini, e che si chiamano Sanchez. Allora, sono tutte riserve che possono sostituire tranquillamente il titolare in campo senza che l'Inter ne possa risentire. Questo è il motivo per cui mi spinge a dire che sostanzialmente il campionato quest'anno sarà più duro per la Juventus e avrà un nemico sicuramente molto più agguerrito che l'Inter.
Un Inter più attrezzata in mezzo al campo e di conseguenza più equilibrata, stando un po'.
Con i ricambi.
Senti, i ricambi
giusti, perché l'Inter può andare sull'uomo a centrocampo, può creare a centrocampo, è cosa che noi al momento attuale se ne facciamo una o non ne facciamo un'altra.
Ecco perché forse sono necessari questi esperimenti, per certi versi, per rapirlo.
Sì, ma bisogna che
però il tempo passa.
Certo.
Direttore, caso spinoso, siamo alle solite. Faggiano del Genoa dice: siamo in quarantena con il Torino, serve rinvio. Cioè è la società che si appella, no, a rimandare questa partita. Intanto ti chiedo, Napoli-Genoa sarebbe stata da rinviare secondo te o no? E poi ti lascio commentare le parole del ministro Spadafora: non ci sono le condizioni per fermare il campionato. Come la vedi? Ottimista o pessimista?
Ma io devo dire che Napoli-Genoa si doveva fare, perché prima della partenza avevano fatto tutti il tampone e tutto era regolare, quindi ci sarebbe da mettere un punto interrogativo sui tamponi a questo punto, perché se tu parti e sei regolare, arrivi e non sei più regolare,
e ce ne sono allora 14, non uno, di positivi,
diventa un problema che probabilmente va messo sotto inchiesta più il tampone di quello che potrebbe essere il campionato. È ovvio che se i giocatori del Genoa avessero infettato anche quelli del Napoli, ne va anche la partita Napoli-Juventus.
Certo. Direttore, c'è chi dice della commissione tecnico-scientifica che è stato un errore cancellare la quarantena per la squadra che ha un positivo al suo interno. Cioè, il Genoa in quarantena avrebbe evitato il problema, non si sarebbe giocato col Napoli, però il campionato sarebbe
di fatto interrotto, un campionato in partenza, adesso
si può dire tutto di tutto, anche perché siamo in uno stato confusionario, che praticamente vogliamo dire che con il Covid non ci capisce tanto nessuno. Questo sarebbe meglio, probabilmente sarebbe più una cosa vicina ad una realtà. Nel momento in cui tu hai la sicurezza del tampone e poi magari questa sicurezza svanisce dopo poco tempo, lì diventa il problema. Quando poi Spadafora comincia a dire si può fare il campionato, si può continuare eccetera, è giusto, perché l'inizio è stato quello, cioè di continuare il campionato anche se, ma se ci sono i presupposti, perché se addirittura si ammalano 14 giocatori, staff e giocatori, e poi diventa un problema di infettare praticamente una serie di giocatori di tutte le altre squadre, quindi lì bisogna mettere una certa attenzione, su questo non c'è dubbio, perché verrebbe fuori non una pandemia, un pandemonio,
certo,
e diventerebbe un problema poi generale.
Assolutamente.
Direttore Moggi, la salutiamo, grazie, alla prossima
settimana. No, io ho ancora una domanda. Direttore, hai finito anche tu le vacanze come Chiara?
Ah.
Posso invitarti di nuovo a cena o devo aspettare Natale?
Ma adesso arrivo, non preoccuparti.
Aspettiamo.
È arrivata prima adesso, Chiara del direttore.
La cena te la sfrutto sicuramente.
Forse parto io. Adesso devo pensarci. Ciao direttore.
Alla prossima settimana, direttore Moggi. Arrivederci. Siamo in chiusura. Cose di calcio finisce qui. Per chi ci segue, chi ci sta vedendo su Boom Channel sul canale 68, i programmi Terzo Tempo, nello specifico, adesso dopo di noi proseguono.
Stile Juventus, perché abbiamo messo stile Juventus.
Caspita.
È cambiata tutta la tua vita. A prima della pandemia, adesso c'è Nicola De Bonis.
Con Nicola De Bonis, ma io
ero
rimasta alla stagione 2019-2020.
Tu devi ancora fare la prima comunione.
Devo ancora proiettarmi nella stagione 2021. Sì, la Juventus con Nicola De Bonis e tutti gli altri programmi di Radio Bianconera li seguite su radiobianconera.com e attraverso la nostra applicazione da scaricare. Antonio Paolino, Chiara Papanicolaou, vi diamo appuntamento per domani alle 13. Cose di calcio.
Ciao, let's go!
Cose di calcio. La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.